Riprendiamo la sessione, se volete accomodarvi. Adesso è il momento di un intervento collettivo, cioè qui con noi abbiamo Lucilla Ciambotti, ma l'intervento è a firma del coordinamento Lesbiche Romane.
Allora, intanto dopo i due interventi che ci precedono, no? A noi due, a me e a Sonia, direi che insomma noi avevamo detto anche potevamo andare via, perché uno perché Rachele è stata esplosiva e divertentissima e grazie, due perché Anna ha fatto un discorso politico e quindi tutti e due estremamente interessanti, accattivanti e catturanti. Adesso vi tocca il mio, cioè quello del coordinamento Lesbiche Romane, che ha a che vedere con il realismo sovietico, cioè palloso. Vabbè, però vi tocca anche questo. Comunque, fatta questa premessa, potete cominciare a dormire, fatta questa premessa, intanto ringrazio il coordinamento di Breccia, perché ogni volta che ci siamo trovate, noi come CLR, come coordinamento Lesbiche Romane, a collaborare, comunque a intervenire in situazioni in cui che organizzate da Breccia, sia i Novat che i momenti di riflessione, ci siamo trovate sempre benissimo, perché sono momenti interessanti per noi e che si avvicinano tantissimo alle nostre pratiche. E detto questo, il coordinamento Lesbiche Romane è un gruppo lesbo separatista e femminista, e quindi arriviamo appunto al palloso. Che significa? Significa che sono, cioè c'è un problema, siamo lesbiche, femministe anche se di diverse età, per cui alcune di noi, tipo me che so babbiona, vengo anche da pratiche femministe dell'altro secolo, e le più giovani hanno letto o comunque sono interessate al femminismo e quindi ha un'analisi comunque che ancora si percepisce di quello che probabilmente è stato e cerca comunque di mantenere il passo, eccetera. Separatiste, perché separatista è una pratica. L'altro giorno, per l'ennesima volta, una giovane donna ha detto: puoi spiegarmi, possiamo spiegare per una situazione collettiva che cos'è il separatismo? Ho detto no, è una pratica, io non la spiego perché nessun altro mi spiega la sua, quindi non devo spiegare questa pratica. E questo come elemento. Dopodiché il nostro intervento, che leggerò perché è un intervento collettivo, però sto facendo queste piccole premesse, noi parliamo, l'abbiamo intitolato Autonomia, Identità e Autodeterminazione. Ora, identità ho capito che è un po' una parolaccia, però noi non lo intendevamo. No, sto scherzando, sto cercando di renderlo leggero, come meglio posso. Allora, cioè, per noi l'identità non è quella che si intende attualmente, ma ha un richiamo a un percorso, percorsi fatti precedentemente e che andavano a cercare di costruire. Il femminismo ha comunque fatto nel tempo un percorso di questo genere, cioè ha dovuto ricostruire un'identità, diciamo, di genere, diciamo sempre, molto virgolettato, per poi poter costruire dei percorsi di liberazione, di autodeterminazione e quindi di soggettività. Questo è quanto. Ah, scusate, poi volevo dire un aneddoto a proposito del nominare, dire quello che diceva Rachele. A me è capitato personalmente, un giorno vado dal fruttivendolo, metto una busta della roba, tra cui due finocchi, poi porto alla pesa, gli do la busta, lui fa per aprire, dico sono finocchi, e lui mi fa e io no. E io gli dico scusi, e chi gli era chiesto niente? Chi gli ha chiesto niente? A me dei suoi gusti sessuali non importa, non mi importa, io invece sì, quindi per favore pesi i finocchi e stia zitto. E questo è stato zitto. Vabbè, quindi su queste performance ci possiamo stare, lo possiamo fare. Allora, ora vi ho fatto divertire, adesso si procede. La prima questione che ci sembra importante precisare è che per noi ogni discorso sull'autonomia coinvolge inevitabilmente l'identità e il suo processo di costruzione. Come lesbiche sosteniamo da questo punto di vista una lotta doppia, in quanto donne, in una società patriarcale e maschilistica, in quanto lesbiche, in un contesto culturale normato da un punto di vista etico-cattolico, in cui l'eterosessualità e l'eteronormalità risultano obbligatorie. Tutto scontato, eh? Il percorso di costruzione dell'identità che ciascuna di noi compie è dunque difficile e complesso, ma sicuramente una parte significativa di esso coincide con il raggiungimento dell'indipendenza economica, cioè quella lavorativa, poiché una percentuale consistente del rapporto con il potere e con il sociale passa attraverso la forza economica ed il controllo che chi la possiede esercita o può esercitare su se stesso, su se stessa o sugli altri, le altre, a molteplici livelli. Dal punto di vista culturale la situazione non è meno complessa. Innanzitutto le coppie lesbiche, e qui abbiamo messo tra parentesi col punto interrogativo, famiglie, e su questo faccio un'altra piccola digressione, noi da sempre come coordinamento lesbiche romane siamo contro la politica dei diritti e siamo soprattutto contrarie al matrimonio a tutti i livelli, perché è la famiglia e il matrimonio sono i luoghi, secondo il nostro pensiero, del controllo delle donne in particolare. E comunque, questo sì, non sono un fenomeno italiano europeo, sono un fenomeno mondiale, la famiglia in un certo modo, organizzata con dei ruoli sessuali definiti. E quindi le coppie lesbiche, quindi famiglie, non sono minimamente rappresentate e soprattutto non ha spazio alcuno l'operazione di sostituzione, affiancamento alla famiglia tradizionale della rete di amicizia tra donne, che è senz'altro una forma di autonomia delle lesbiche, cioè costruire una rete culturale amicale di amiche, ex compagne, colleghe di lavoro o altro, vuol dire molto più che procurarsi una scialuppa di salvataggio in caso di necessità. Cioè non è che la rete delle amiche lesbiche si attiva quando una sta male e basta, oppure quando una perde il posto di lavoro. In genere è attiva sempre, a vari livelli. Vuol dire fare delle donne e con le donne un punto di vista sul mondo che parte da una stessa esperienza condivisa, il sapere del corpo. Ciò rappresenta, senz'altro, una forma di cultura altra rispetto a quella dominante e diviene immagine e misura del tentativo di accedere ad un'indipendenza culturale oltre che economica. E questo è importante, cioè si faceva il discorso proprio prima, Anna diceva proprio questo, no? Cioè su la costruzione, e sono i discorsi che vengono fatti già da ieri sulla costruzione culturale. Il quadro culturale che ci circonda è poi fra i più tristi e catastrofici. Domina trasversalmente un analfabetismo di ritorno, diffuso e pervasivo. Si assiste sempre di più ad un imbarbarimento del dibattito politico che precipita inesorabilmente verso l'aggressione e la violenza, non solo verbale. La tecnica più diffusa è quella di spostare continuamente l'attenzione collettiva su temi marginali, in modo da far perdere di vista le questioni essenziali e le prevaricazioni dei diritti che vengono costantemente perpetrate. E l'intervento di ieri sera, di Elisa, è stato poi estremamente illuminante su questo piano, no? Come si costruisce la notizia, le notizie e quindi il sapere collettivo, quello voluto dal potere patriarcale. Altrettanto preoccupante è il fatto che non esistano di fatto una cultura alternativa o culture altre rispetto a quella dominante. La tendenza a spostare i problemi, cui facevamo riferimento, a diffondere cioè una rappresentazione deviata dei problemi stessi, è favorita dall'assenza pressoché totale di un pensiero critico, nel senso che non si favorisce più in ogni campo della trasmissione lo sviluppo di una visione distanziante. Al contrario, questo è stato elemento fondamentale del movimento delle donne, che esprime autonomia e autodeterminazione, perché costituisce una distanza tra me e l'altra, cioè questo fatto è fondamentale, la distanza tra me e l'altra, e costruisce una marginalità, perché sceglie il margine, il limite, l'eccentricità per osservare e capire, non per prevaricare e distruggere. All'interno di un pensiero occidentale, che ha conosciuto e conosce solo attraverso l'assimilazione a sé, la riduzione del tu a io, le culture e i saperi delle donne hanno affermato la necessità della dissimilazione, l'affermazione delle differenze come valore assoluto. Qui si colloca, secondo noi, la cultura delle lesbiche, che vede l'altra nella sua interezza e in un continuum di esperienze e di sapere. È la condizione, in fondo, della propria esistenza in vita, poiché solo vedere l'altra consente di vedere sé, di sentirsi e riflettere su di sé. E qui tocchiamo un altro tema per noi particolarmente importante. Oggi non c'è quasi più tempo per se stesse, questo è vero per i bambini, le cui giornate sono riempite e programmate completamente dai genitori come se il vuoto, la mancanza di occupazione fosse necessariamente tempo perso e non possibilità di tesaurizzare la propria esperienza e trasformarla in sapere, in conoscenza. Facciamo l'esempio dei bambini non perché ci sfugge il materno da tutti i pori, è perché è un esempio abbastanza, oggi chi lavora nelle scuole lo può dire, cioè i ragazzini hanno un carnet pieno di cose da fare più di un adulto. Ma è altrettanto vero per le donne, vittime principali della precarizzazione attuale, prime a perdere il lavoro, prime a dover scegliere il part-time per necessità, non solo distribuiscono il tempo fra le doppie, triple o anche quadruple presenze di sempre, ma debbono arrabattarsi tra mille piccole occupazioni, precarie peraltro, per poter guadagnare il minimo necessario alla sopravvivenza. Da questo punto di vista va senz'altro condannato il sistema nel quale siamo immerse, un sistema che considera sì il lavoro come mezzo di mantenimento, ma che costringe a svolgere spesso un'attività che non piace o addirittura alienante per tante, troppe ore della nostra vita. Oggi con gli stipendi che danno di fame o con i lavori precari, le trentenni, le quarantenni lavorano, fanno due o tre lavori e lavorano 12, anche 14 ore al giorno, no? Così per consolazione si cerca una compensazione comprando cose, qualsiasi cosa, in obbedienza ad un consumismo che favorisce l'appagamento del singolo o della singola attraverso il consumo stesso. Ma questo processo, che ingenera i bisogni, facendoli credere desideri, favorisce proprio la confusione tra bisogno e desiderio, a tal punto che non si è più in grado di distinguere l'uno dall'altro. In definitiva, l'appagamento attraverso il consumo annulla il desiderio. E il desiderio invece è quello che muove il mondo, è quello che ci fa cercare l'utopia, cioè la voglia e il cercare di trasformare il mondo, no? E di trasformarlo a partire da sé. Ci sembra a questo punto necessaria un'ultima osservazione che riguarda l'introiezione dei modelli dominanti, una minaccia contro cui l'attenzione e il tentativo di resistenza sono sempre difficili e complessi. Il rischio dell'omologazione, dell'assimilazione agli stereotipi è sempre in agguato, dalle madri che difendono gli stupratori, alle adolescenti che assalgono le amiche più belle di loro, all'assoggettamento ai comportamenti maschili nel campo lavorativo, a tutti i livelli, dirigenziali e non solo. L'unica difesa ci sembra ancora una volta il fare forza sulla rete delle donne, specchiarsi reciprocamente le une nelle altre e da questa sorellanza, tra virgolette, guardare la società che ci circonda, i suoi meccanismi e la nostra interiorità. Io invito tutte e tutti a rileggersi Scum di Valerie Solanas, che su questo fa un'analisi ben precisa, almeno dal mio punto di vista. Solo così diventiamo libere, veramente libere, anche di essere noi stesse. Ma la libertà presuppone un pensiero su di sé che permetta di aderire ad una cultura altra che siamo in grado di esprimere e che già sperimentiamo. Il ruolo di persuasore di coscienze del modello unico è estremamente violento e coercitivo, capace di disgregare qualsiasi altra forma di pensiero. Non a caso non c'è passaggio generazionale tra lesbiche, è come se dovessimo ricominciare sempre da capo per via della cancellazione delle lesbiche che diversamente, dall'esistenza cattolica, ebraica e noi qui aggiungiamo e musulmana per esempio, è stata vissuta senza poterne conoscere la tradizione, cioè non c'è tradizione di esistenza lesbica. C'è cancellazione dell'esistenza lesbica, quindi non c'è continuità, il supporto sociale, perché ciò che viene sottratto alla nostra coscienza è la gioia, la sensualità, il coraggio e il senso della comunità. E questa è Adrienne Rich, eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, alla quale noi abbiamo semplicemente aggiunto appunto la tradizione musulmana, perché quando l'ha scritto negli anni '80 questo problema dell'islamismo eccetera non c'era ancora. La scommessa sta proprio nel dare corpo ai diversi saperi espressi dalle e nelle nostre vite, in una sorta di rispecchiamento, restituendoceli. A questo serve la rete di relazioni, a mettere in connessione le diverse identità, tutte vere e spendibili, messe in comunità variegate e ricche, costituiscono soggettività collettiva e dunque politica. E questo è il nostro contributo collettivo. A proposito invece volevo aggiungere una piccolissima cosa a proposito dell'Europride che si terrà a breve, Noi quello che abbiamo cercato di lanciare, e non soltanto noi come coordinamento lesbiche romane, ma gruppi di donne, è cercare di avere una visibilità all'interno e quindi di costruire un percorso, anche se in breve tempo, un percorso per avere uno spezzone separatista, che significa mettere in piazza i corpi delle lesbiche con una visibilità precisa, perché il corpo occupa spazio, appunto, perché il corpo ha un significato e perché questa storia dell'omosessualità, quando si fanno i Pride, eccetera, diventa il soggetto unico. Ed è il processo al quale abbiamo assistito nel 2000 con il World Pride, che sempre a Roma si tenne, dove sparirono tutte le differenze, e i media per loro comodità e per i messaggi che si vogliono mandare, ma anche chi il Pride l'aveva poi, il World Pride l'ha gestito, ha aderito a questo processo, a questo meccanismo che ha portato appunto a venir fuori di questo soggetto unico, il gay, l'omosessuale, che vuole essere normale e normato e vuole la famiglia. Noi usciremo con degli slogan che sarà le lesbiche rompono, irrompono e rompono anche, non tengo famiglia perché non la voglio e qualcosa d'altro che ci verrà in mente e basta.